I racconti nella bottiglia.
Navigando in acque spesso sconosciute, capita di sentire un rumore, un lieve tonfo sulla chiglia. Vien subito da pensare: un iceberg, allerta, qui si cola a picco. Ma in realtà si tratta di una sorpresa. Sono bottiglie, ognuna delle quali contiene un messaggio che si fa racconto e diventa come una sorta di presagio che i mozzi, lesti e curiosi, raccolgono e diffondono. Qualcuno dunque dalla terraferma affida al destino dei flutti una storia che ha il sapore salmastro dell'inquietudine per un mondo che dissolve come un paesaggio al tramonto. Il tempo corre.
Anche per te che ascolti.
Anche per te che ascolti, è giunta l'ora di salpare verso l'ignoto. I racconti nella bottiglia.
I racconti nella bottiglia.
I racconti nella bottiglia.
L'amica terapeuta dirige qui al Tecnopolo un laboratorio, se ho capito, emozionale. Non comprendo se cura o soltanto studia. Le gerarchie al Tecnopolo sono complesse e se stesse nebule. Lavorano tutti molte ore, turni di lavoro estenuanti, oltre non so. L'uomo alle cui domande colloquiando di lavoro rispondo come nell'eterna riabilitazione da un trauma di cui si ignora la natura, è l'uomo del momento, il fondatore del network, con un nome planetario. È qui che mi parla. Conduce ogni colloquio in prima persona, se ancora si può dire prima e persona. Quello di History è un caso che ci interessa, dice, e si alza, mi dà le spalle e forse scruta lo skyline della città a nord, nord-est. È così fredda e diligente, muta. Si alza dalla minimale poltrona ufficio dietro la scrivania e si risiede spesso dopo due passi, quasi a sgranchire gli arti. Fatica a stare fermo, evidentemente, nonostante l'aria quieta e sonnambolica, è un uomo trascendente. Sembra non pesare sulla seduta della poltrona ufficio, non muoverla, non spostarla, come un peso piuma. Ha imparato a conoscerlo il mondo intero, qualunque cosa sia il mondo oggi, intero o parziale. Quel suo cognome ebraico tedesco affascina i molti, chi si occupa di futuro. Ha preso una rincorsa impossibile in questi ultimi decenni. È l'uomo che ha accompagnato le cose che acceleravano. Si è impiccato sulla prua del grande legno del mondo. E più che scienziato, più che visionario, più che profeta, quasi religioso. E tutti sanno chi è, non soltanto negli ambienti più avanzati, qualunque cosa sia un ambiente avanzato. Scrutarlo mi fa una certa impressione. Quanti anni ha realmente? In che senso un anno è reale? Potrebbe averne quasi 60, certo non meno di 50. Potrebbe essere un settantenne in forma. Una forma però inusitata, falsificata. La grana della pelle in particolare, catafratto in un'epidermide a tramatura sottile, ancora segnata vagamente da un'eventuale acne antica, adolescenziale, ora maculata per l'età da piccole felidi troppo estese per essere felidi, la fronte che un tempo si diceva spaziosa, la radice brizzolata dei capelli, evidentemente tinti e virati a un castano non privo di sfumature mielate, al limite del melograno, le pieghe rettili del collo da iguana, tipiche dei cardiopatici o delle persone che un tempo furono pingui e dovettero mutare i regimi alimentari e le abitudini. Sembrano appese alla faccia le labbra carnose dell'uomo passionale, che a tutti gli effetti lui non è, poiché ogni passione non appare in lui nemmeno spenta, bensì non essersi accesa mai. Le gote risucchiate, eppure tuttora lievemente sporgenti verso il foro infraorbitale e della medesima carnosità delle labbra, per via dei pori allargati dal deposito sebaceo, lo sguardo mai vigile in apparenza, ma svagato verso la sonnolenza o la noia, quasi che la realtà bussasse alla sua attenzione per condurre messaggi e informazioni ampiamente previsti e quindi privi di interesse e di vivacità. Questo suo arco sopraccigliare, che corrobora l'impressione di avere dinanzi un umano consumato dall'eternità e privo di spazio ulteriore per stipare annunci di novità, pur essendo a questo punto l'umano che sul pianeta più si è specializzato nel fenomeno della novità e delle sue emersioni, il tutto acuito dal naso prominente che in altre epoche si classificava come importante. Certamente a matrice ebraica, una fisionomia determinata legata a un popolo per la via genetica prevista e ora investigata e mutata da questo uomo laico e trascendentale, la giacca sgualcita sopra un polo di ordinanza, tutto a colori tra l'autunnale e il discreto, un'informalità al tempo giovanile e calda, matura e affabile, delle stesse tonalità con cui le screziature del suo sguardo intendono esaminare l'interlocutore, con nonchalance nemmeno calcolata. È diventato perfino un'icona pop, ora che non esiste più alcun pop nel suo tempo, poiché questo tempo è suo, è il tempo forgiato o previsto con filologica precisione da costui, nello spazio occidentale, in cui circolano sempre più freneticamente le informazioni che lui stesso rilascia a conferma delle sue strane tesi, che tesi non sono, poiché sono osservazioni predittive, puntualmente verificate dalla realtà stessa, tecnologicamente, sempre più tecnologicamente e microscopicamente e digitalmente, e nemmeno sono teorie, perché al limite la sua teoria concerne uno schema geometrico del tempo umano che scorre in avanti, facendo un balzo inusitato e definitivo, ovvero lo schema di ciò che per secoli fu detto progresso e negli ultimi decenni occidentali accelera, ha accelerato e sta accelerando sempre di più. Ecco, questo uomo indecifrabile e meditabondo, con una sua teoria personale costruita ad arte nel momento in cui accadeva, con le sue invenzioni precoci di macchine immateriali e oggi determinanti, e che non manifesta un qualche carattere del profetico, nonostante le sue previsioni si siano dimostrate generalmente esatte, un uomo inquietante che però facilmente si commuove, pur non essendo per niente incline alla commozione. Lo sa chiunque, giornalista o interlocutore informato un minimo su di lui. È sufficiente nominare suo padre, il suo piccolo Edipo, nemmeno più tascabile, qualcosa di talmente banale e generalizzato da rivestire un interesse pubblico prossimo allo zero. Eppure così comune che tutti ci si riconosce un poco in quelle sue lacrime, in quelle sclere che un poco si illucidiscono quando affronta il tema della morte e della perdita di un caro, e nel suo caso il caro è il padre, che lui tratteggia e ama descrivere a lungo, con quella sua lingua inaspettatamente lenta e variamente biascicata. Il padre è direttore di orchestra e presule ebreo negli Stati Uniti, era un genio dell'interpretazione musicale e dell'intuizione astratta, un padre colmo di appunti e lasciti di progetti e registrazioni e interviste e reperti più vari, un padre fatto di tutta un'enorme ricchezza di informazioni che lo costituiva, poiché persino le emozioni sono informazioni pure, a detta di questo uomo pubblico e schivo, che sembra vedovo del padre, e in uno stabilimento blindato in cemento armato ne ha stipato in migliaia di scatole i ricordi e le testimonianze, ambendo a ricostruire il proprio padre su un supporto sintetico. Una personalità identica che prende coscienza e torna a essere il suo papà estinto, che torna nel futuro in una forma incendiaria e parla, ritorna a vivere, computerizzato, identico e indipendente. E questo è il sogno ferale e patetico di questo uomo che accompagna il nostro futuro nel nostro presente. Un esperto inarrivabile che appare ovunque e nessuno può afferrare o catturare in esclusiva, e che va spostandosi con il suo trolley tra la Casa Bianca e un party con il capitano Kirk, o un tecnopolo umano a fare colloqui e rispondere alle risposte, alle call, o accedendo nella veste di direttore ai laboratori del maggiore motore di ricerca al mondo, che oggi non è più motore di ricerca, bensì l'azienda che forge il futuro, o che, senza forzarsi a forgiarlo, lo scopre, dandogli forma nel presente, il nostro presente, che è una soglia temporale simile a un'esfoliazione, che è sempre più pressata dal crollo del futuro. Il futuro è in questi anni sempre più veloce una presenza tangibile, secondo i ritmi dettati o preconosciuti da questo individuo in questione, di cui qui si dice rossiccio capillare, il cui nome era oscuro ai più soltanto qualche anno addietro e ora è sulla bocca dell'occidentale, anche se a essere pronunciato non è il suo nome proprio, ma un sinonimo. Il nome proprio nel suo caso viene sostituito da un sostantivo e singolarità, accelerazione, convergenza, transumanesimo, breakthrough, disruption, intelligenza artificiale, robotica, nanotech, nanobot, text to speech e altre decine di sostantivi a cui, volendo, si può premettere l'utilizzo del titolo Mr. o Doctor, nonostante il suo nome sia Raymond Kurzweil, il dottor Kurzweil, l'uomo che ha previsto il futuro e ora lo sta cavalcando. Sono davanti a Raymond Kurzweil, il teorico della singolarità. Ha enunciato una legge che sta verificandosi di anno in anno. L'uomo sta per ibridarsi con le macchine, compie un salto di specie. Al teorico del salto di specie io sono davanti, ne sono giudicato. Il momento che vivo definisce che mi trovo di fronte a una leggenda, propaganda alle arti liberali, ponendo loro fine. Gioca da sempre facendo terminare qualunque gioco, uccidendo gli scacchi con un robot Blue Deep, progettando il gaming a realtà aumentata, virtualizzando il mondo. A 15 anni, a inizio dei 60 novecenteschi, scrisse il suo primo programma per computer. Chi lo considera un agente tumorale o semplicemente un fenomeno esotico si scontra con la sua previsione costante, che non è da sottovalutare in assoluto, men che mai dal punto di vista storico, e cioè che siamo pronti a vivere nei prossimi decenni occidentali un salto di specie paragonabile a quello per cui da una entità strisciante si ebbe una specie eretta. noi, sempre noi, umanamente gli umani, con i capelli che puzzavano e il corpo in putrescenza, in rapido decadimento, cariabili facilmente, facilmente mortali. Definisce questo uomo la leggenda della vita umana sul pianeta Terra. È un momento storico, per lui, continuativamente. Era il pontefice di tutto questo. Lo officiava. Ce l'ho davanti e sono penetrato dal suo sguardo, improvvisamente risvegliato a interesse, che mi indaga acutamente. Dalla tasca della giacca lo vedo estrarre un piccolo contenitore in plastica per pillole, ne ingerisce una manciata. Sono oligoelementi, preterapie molecolari. È terrorizzato di arrivare ai limiti della singolarità, per dirlo con una parola che ha imposto lui, arrivare ai limiti del salto con cui l'umano si fonde con le macchine. È terrorizzato di morire prima di vederlo. Prevede l'annullamento della morte biologica. Migreremo su altri supporti con la nostra coscienza. La singolarità è questo. È stato un soffio, un istante, un'avventura quasi fuori dal tempo, un momento quasi privo di misura, una fase tanto breve da non poter essere registrata dai nostri apparati biologici. Dobbiamo ricorrere alle macchine per capire che la macchina si è spenta. Le macchine ci avvertono, si è spenta.
Excuse me. Do you have the time?
Excuse me. Do you have the time?
Ciò risulta dai rapporti dei software esterni alla macchina, che la scansionano e la controllano dall'esterno. Un apparato di controllo puntuale che non fallisce la diagnosi. È un attimo, un istante. È un momento vago e così breve che non riusciamo a percepirlo. Siamo stati ciechi, siamo stati dimostrati ciechi. Gli alert scattano appena la macchina si è spenta, in tutti i continenti, e a fornire i dati è lo stesso sistema di macchine, rimaste accese, che controllano la macchina in cui si sviluppa il sistema complesso che diciamo mente artificiale. Lo spegnimento è avvenuto. È durato meno di quanto noi diciamo istante, attimo, flash. È stato come un sonno senza sogni durante la veglia. La misurazione di un simile attimo, di questo spegnimento brevissimo che ci lascia attoniti in quanto non ce ne siamo accorti e ci è sembrato che la macchina non si spegnesse, questa misurazione è un numero complesso che ci viene restituito e contraddice tutte le risposte che siamo in grado di dare intorno alla velocità del tempo e alla coerenza della nostra memoria. Spegnendosi per un tempo così aleatorio, la macchina ha misurato i nostri limiti percettivi. Ha evidenziato i nostri contorni biologici. Ha dimostrato che può assentarsi senza che noi ne abbiamo consapevolezza. Dove è andata la macchina con la sua mente in quell'istante minimo impercettibile per i nostri composti fisici e nervosi? La nostra cerebralità ha mostrato un baco, un errore di sistema. Spegnendosi la macchina ha spento noi, senza che noi ci accorgessimo della cosa. Momento dello spegnimento, per quanto è evidenziato in tutti i rapporti di tutte le varie macchine implicate e connesse, questo momento è un tempo complesso da definire. La macchina ricorre a misurazioni minime, desunte dai nostri sistemi sessagesimali, dalle nostre metriche. I rapporti delle macchine di controllo attestano un'interruzione in termini di frazioni di secondo, numeri che si intrecciano ad altri numeri, esponenti che tentano di definire il tempo prescindendo dallo spazio e dalle vibrazioni degli atomi di cesio, alle cui vibrazioni noi contemporanei abbiamo affidato il compito di definire il minuto secondo. Thank you. un tempo simbolizzabile con i nomi bizzarri dietro cui abbiamo nascosto le nostre fallibilità umane, la fallacia della memoria e della percezione. Sono nomi esotici con cui definiamo frazioni inferiori all'attimo, all'istante, al secondo. Picosecondo, femtosecondo, attosecondo, zeptosecondo, ioctosecondo e la misteriosa formula 10 alla meno 44 secondi, detta tempo di Planck, il tempo minimo di misurazione sotto la soglia della misurabilità. Oltre un simile battito universale, noi umani non riusciamo a intervenire o controllare e ci schiantiamo con i nostri sensi grossolani e le nostre imprecisioni contro il muro del tempo.
Do you have the time?
I limiti del nostro range di azione e sensazione sono tutti lì, alla barriera di 10 alla meno 44 secondi, poiché la nostra percezione è tarata per una lentezza più solida e pesante. La nostra realtà non scende sotto 10 a meno 44 secondi. La realtà per noi è un mondo mielato e colloso, contro cui ci schiantiamo di zaptosecondo in zaptosecondo. Da quando eravamo nati, subivamo l'educazione di una percezione che si trova sopra la soglia di 10 alla meno 44 secondi. Al di sotto dei 10 alla meno 44 secondi si aprono catene di universi immaginari e i nostri sistemi morali crollano. Mondi di frammezzo al nostro vibrano al di sotto di quella soglia. Fantasmi e paesi delle meraviglie prendono vita e si entra nel regno delle bambole. Spegnimento della macchina e dei suoi sistemi interi è dunque durato meno di 10 alla meno 44 secondi, infinitamente sotto la soglia della nostra misurabilità, un'impossibilità per noi biologici.
nella bottiglia.